Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Effetto dazi su Wall Street. Ieri la peggior seduta dal 2020. In Svizzera i produttori di cioccolato e formaggio valutano i contraccolpi. Corea del Sud, la Corte Costituzionale conferma la destituzione dell'ex presidente Yoon. Nel paese c'è allerta per possibili scontri. Rapita e stuprata, la CEDU ha condannato la Svizzera. Non ha protetto abbastanza una donna da un partner dal passato violento. In Italia lo shock per l'uccisione di due studentesse in pochi giorni. Reportato dal presidio ieri all'Università La Sapienza di Roma. Calcio di Super League. Dopo un mese il Basilea torna primo in classifica. Servette scavalcato grazie al successo sul Grasshopper. Donald Trump si è detto ottimista nonostante il drammatico crollo delle borse mondiali di ieri e di quelle americane in particolare. Gli alti dazi decisi dalla Casa Bianca sulle merci e i servizi importati negli Stati Uniti hanno capovolto la politica commerciale americana degli ultimi decenni e alimentato i timori per un rialzo generalizzato dei prezzi. Intanto fra i maggior partner commerciali degli Stati Uniti sembra prevalere la prudenza. Solo la Cina ha risposto con un colpo su colpo dei dazi con dazi del 15% sulle importazioni americane. In redazione Bettina Müller.
È stato il peggior crollo delle borse dal marzo del 2020, quando si diffuse a livello globale l'epidemia del Covid. È una giornata nera in particolare per quelle americane, con una perdita stimata a 3 trilioni di dollari. JP Morgan ha alzato la valutazione del rischio di recessione al 60%. Eppure Donald Trump esprime ottimismo prima di imbarcarsi sul suo volo verso la Florida e prevede un futuro grandioso per l'economia americana, con posti di lavoro, attività produttive e investimenti in forte aumento.
I think it's going very well. It was an operation.
È come un'operazione a un paziente. Sta andando esattamente come avevo detto che sarebbe andata. Dopo un'operazione, all'inizio si sta male, ma ci si è liberati di una malattia, si è risolto un problema e dopo un po' le cose vanno meglio di prima. Ma questa metafora del presidente americano non sembra convincere per il momento gli investitori. I maggiori partner commerciali degli Stati Uniti stanno preparando le contromosse. Tutti sperano nella possibilità di negoziati dell'ultimo momento che possano ridurre i dazi. Solo la Cina ha sferrato un controdazio del 15%. L'Unione Europea ha annunciato di avere un forte piano di contromisure, ma ha aspettato ad attuarlo. E anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ha incontrato ieri gli industriali francesi con l'intenzione di sospendere ogni investimento negli Stati Uniti, si è confrontato con le complicazioni di una tale mossa.
Andiamo ora sugli effetti dei dazi per la Svizzera. Si è parlato molto delle conseguenze per l'industria, il comparto farmaceutico per ora pare salvo, ma c'è un altro settore che rischia di subire un impatto importante, quello alimentare. Prodotti svizzeri che hanno saputo prendere per la gola, nel senso gentile del termine, i consumatori americani. Aaron Guidotti.
Prodotti citati direttamente in conferenza stampa dal consigliere federale Guy Parmelin. Caffè, bevande zuccherate, formaggi e cioccolato. Pronta la presa di posizione dell'associazione di categoria del cioccolato Choco Suisse, che in un comunicato parla di grande sgomento, di incomprensione. Per Choco Suisse ci saranno chiare conseguenze, anche se alcuni produttori, come Lindensprüngli, hanno degli stabilimenti di produzione negli Stati Uniti e quindi potrebbero sfuggire alla politica dei dazi. Altro prodotto molto amato dalla classe medio-alta americana, il Gruyère. In alcuni negozi di New York viene venduto tra i 55 e i 74 dollari al chilo. Nel 2024 più del 10% del Gruyère AOP prodotto in Svizzera è stato esportato negli Stati Uniti. Parliamo di 4.341 tonnellate. Ma l'associazione di categoria non vuole assolutamente andare in panico.
On est calme. On évite de surréagir.
Il presidente Pierre-Yvan Guyot spera che il Consiglio federale riesca perlomeno ad abbassare un po' questo 31% che Trump vuole imporre. Altrimenti, dice Guyot, ci saranno sicuramente delle conseguenze, come delle ipotetiche diminuzioni nei volumi esportati, anche se per il momento sono molto difficili da calcolare, perché il Gruyère è venduto a clienti della fascia medio-alta che non si sa come potranno reagire ad un aumento di prezzo.
augmenter va réagir.
Per Gruyère AOP per il momento non sono quindi previste riduzioni di produzione, sempre per il mantra non andare in panico.
Io vi segnalo che anche questa mattina dell'effetto Dazi si parlerà a Modem, questa mattina con uno sguardo particolare alla risposta a Svizzera, sia da parte della politica che delle imprese. Appuntamento alle 8.30 su Rete 1. Yoon Suk-yeol non è più il presidente della Corea del Sud. La Corte Costituzionale ha confermato questa mattina la destituzione del leader conservatore 4 mesi dopo l'imposizione di una breve legge marziale. Previste elezioni anticipate entro 60 giorni, ma ora a Seul ci sono timori per l'ordine pubblico con i sostenitori di Yoon che hanno promesso proteste di massa. Ci dice di più il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
La destituzione è confermata all'unanimità. È il momento in cui la Corte Costituzionale annuncia il verdetto. Yoon Suk-yeol non è più il presidente della Corea del Sud. A Seul migliaia di persone radunate per strada esultano davanti ai maxischermi. 121 giorni dopo la terribile notte tra il 3 e il 4 dicembre scorsi, il responsabile della prima legge marziale imposta in tempi democratici è stato ufficialmente rimosso. La Corte Costituzionale ha stabilito che i poteri di emergenza usati da Yoon non erano giustificati. Decisive le prove secondo cui il presidente aveva ordinato i militari di fare irruzione nel Parlamento e trascinare fuori i deputati, impedendo il voto con cui è poi stata approvata la richiesta di rimozione della legge marziale. Azioni contrarie ai principi costituzionali, dicono i giudici, che nei 23 minuti di lettura del dispositivo hanno riconosciuto il ruolo cruciale della resistenza civile nel mantenimento della democrazia del paese. Yoon ha seguito la sentenza dalla residenza presidenziale, che ora deve abbandonare. Entro 60 giorni si terranno elezioni anticipate, con favorita l'opposizione progressista di Lee Jae-myung, conosciuto come il Bernie Sanders sudcoreano. Ma prima c'è da far fronte a un clima di tensione che fa temere scontri e violenze. Già dalle prossime ore si annunciano proteste di massa dei sostenitori di Yoon, che con slogan trumpiani hanno minacciato un assedio ai luoghi del potere giudiziario e politico. La Corte Costituzionale è presidiata da circa 7.000 agenti di polizia, tra barricate e filo spinato, per impedire una Capitol Hill in versione sudcoreana.
Parliamo ora di violenza sulle donne. In Italia la questione è tornata al centro dell'attualità in seguito a 2 nuovi femminicidi. Ci arriviamo tra poco. Di ieri però anche un'altra notizia, la notizia che la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato la Svizzera per non aver fornito adeguata protezione a una vittima di abusi. Una vicenda di quasi 20 anni fa che ci racconta Mirko Priuli.
Rapita, stuprata e maltrattata. Una cittadina svizzera di 56 anni ha accusato la Confederazione di non averla sufficientemente protetta dalle ripetute violenze e abusi subiti dall'ex partner, condannato in passato per stupro e omicidio. Tornato libero dopo soli 6 anni, l'uomo scatenò la sua furia anche contro la vittima, rapita e poi picchiata e violentata per giorni. Del suo passato criminale la donna non era stata informata né dalle autorità né dalla polizia. In un consulto poco prima del rapimento, il medico dell'uomo le aveva semplicemente consigliato la separazione. Del caso aveva poi informato le forze dell'ordine, che non avevano tuttavia intrapreso alcuna azione. Dal canto loro, anche i tribunali svizzeri non avevano considerato il fatto come una negligenza. Solo un poliziotto di propria iniziativa aveva esortato la donna a lasciare il partner poiché lo riteneva pericoloso, senza però fornirle dettagli sul passato violento dell'uomo. Nella sua sentenza la Corte Europea ha stabilito che le autorità elvetiche nel loro complesso non hanno preso le misure necessarie per informare e proteggere la donna, violando così il diritto alla vita sancito dalla Corte.
E allora, come detto, andiamo in Italia, dove ieri ci sono state manifestazioni, presidi per ricordare Ilaria e Sara, le 2 studentesse uccise dai loro ex in questi giorni, in particolare all'Università La Sapienza di Roma, dove studiava una delle 2 giovani donne. Molte ragazze hanno preso la parola, sono stanche di vivere a metà, di avere sempre paura e chiedono un vero cambio culturale che metta fine ai femminicidi. Migliaia hanno partecipato a questo presidio, alcune voci nel contributo di Anna Valenti.
E siamo di nuovo qui con tutta la nostra rabbia a ricordare le sorelle che non ci sono più. Siamo stanche, esauste e arrabbiate di vivere in un sistema che non ci rappresenta. Un sistema che non solo non ci protegge, ma ci discrimina, ci limita e ci uccide.
23 donne sono state uccise da un uomo dall'inizio del 2020. 2025.
Salgono sul palco improvvisato davanti all'Università Sapienza una dopo l'altra. Esprimono la loro rabbia, il loro dolore, la loro commozione, ricordando Sara Campanella, uccisa a Messina dal suo ex fidanzato, Ilaria Sula, a Roma, anche lei uccisa dall'ex ragazzo che l'ha fatta a pezzi, messa in una valigia, gettata in un dirupo.
Se non moriamo, ogni cosa ci ricorda che questo mondo non è stato pensato per noi. Oggi siamo vive, ma ognuno di noi porta con sé una storia di violenza.
Io in prima persona ho subito violenza. Un ragazzo di un anno più piccolo di me.
Quanti anni hai?
19. Io ho paura di uscire la sera. Ogni volta faccio le corse per arrivare a casa. Questo non dovrebbe essere normale.
Cioè, noi abitiamo nella stessa via e la sera quando uno deve andare a casa dell'altro dobbiamo stare al telefono. O andiamo a ballare, doversi portare un felpone da mettersi mentre si rientra a casa per minimizzarti e non farti notare perché si ha paura.
Non c'è sicurezza, cioè io purtroppo cerco di non pensare al fatto che poi qualsiasi relazione in cui sto potrebbe essere la mia ultima e non per mia scelta.
A ucciderci sono i vostri atteggiamenti fascisti, maschilisti, discriminatori. Gli uomini che hanno commesso questi terribili crimini non sono giustificabili, non possono essere percepiti come cuori infranti.
Ci vorrebbe anche secondo me un'educazione su alcuni individui, proprio da uomo me ne accorgo.
Mio padre, mia madre e me, quindi io so cosa vuol dire. Prima c'era una mentalità che si diceva lascialo stare, poi si calma ed è sbagliata perché devi insegnargli a parlare. Bisogna avere un'educazione basata sull'uguaglianza e sulla parità.
Un'educazione anche alla regolazione emotiva, alla empatia, alla sessuale, amorosa. C'è questa idea spesso di possessione nelle relazioni che non è amore.
Un reportage di Anna Valenti. Restiamo in Italia. Il Tribunale dei Minori di Brescia ha condannato a 30 anni per strage Marco Toffaloni, il neofascista che all'età di 16 anni, secondo i giudici, fu uno degli esecutori della strage di Piazza della Loggia a Brescia, appunto, era il 28 maggio 1974. L'attentato provocò 8 morti e 102 feriti. Toffaloni, cittadino svizzero dagli anni 90 e oggi 67enne, non si è mai presentato in aula e vive a Landquart, nei Grigioni. Non potrà essere estradato e nemmeno incarcerato nella Confederazione perché per la legge svizzera il reato è prescritto. Un caso di cui si occuperà tra l'altro Falò nella prossima puntata di martedì. Dovranno ancora aspettare gli abitanti della zona ovest di Sorte per conoscere il loro destino. La frazione di Lo Stallo, la più colpita dall'alluvione del giugno dello scorso anno, in quella parte rimane evacuata e ora, finiti i lavori di analisi, toccherà alla politica decidere se provvedere con opere di prevenzione o dichiarare la zona non più abitabile. Sentiamo Alemelchionda.
Dai 70 agli 80.000 metri cubi di materiale che il 21 giugno del 2024 hanno provocato 3 vittime, di cui una ancora dispersa, e cambiato per sempre la vita di una ventina di persone. La nuova carta dei pericoli indica una zona rossa, quindi non abitabile, molto ampia e che comprende tutta la decina di case della zona ovest della frazione di Sorte. Cosa fare, spetterà le autorità politiche comunali? Se si andrà verso la non abitabilità non è ancora né chiaro né deciso, ma come ci dice il sindaco di Lo Stallo, Nicola Giudicetti, una cosa è certa.
Ci aspettiamo più riunioni con gli abitanti di Sorte per poter capire le aspettative almeno sulle varianti principali.
La mia sensazione è che si veda sempre in modo più concreto la possibilità perlomeno di una parziale inabitabilità. Sono troppo pessimista.
Ho un po' il dubbio, nel senso che una soluzione deve essere una soluzione per tutti. Quella è una zona edilizia, se viene protetta sarà protetta per tutti, se non può essere protetta sarà così per tutti.
Una misura immediata riguarda anche la strada cantonale. La nuova carta dei pericoli ne inserisce un tratto in zona rossa. In tempi molto rapidi sarà perciò allestito un sistema di monitoraggio collegato a 3 semafori pronti a scattare in caso di allarme.
E con questo è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Vi aspetto più tardi, c'è lo sport.